Allora, come preannunciato, iniziamo la prima diretta del capitolo sorveglianza di oggi. Diamo il bentornato a Riccardo Colucini. Ciao.
Ciao, buongiorno.
Allora, oggi in tua compagnia iniziamo un approfondimento che in qualche modo cerca di esplorare l'industria della sorveglianza italiana e in particolare il ruolo di RCS, che potremmo credo definire un piccolo conglomerato di aziende del settore sorvegliante, la cui architettura magari approfondiremo in una prossima occasione, visto che varrebbe la pena dedicare tempo anche a questa analisi. A questo proposito consiglio a tutte le amiche e gli amici dell'ascolto di leggere l'inchiesta realizzata da Riccardo insieme a Crofton Black, Gabriel Geiger, che potete trovare su IRPI Media, perché è davvero molto molto interessante. Complimenti.
Grazie.
Andiamo quindi a parlare di questa azienda, in questo caso Tyclub, all'interno del gruppo RCS, che fornisce come prodotto grezzo, potremmo definirlo, un servizio di geolocalizzazione e come prodotto lavorato la possibilità di elaborare gli spostamenti, le soste, la loro durata, i luoghi di incontro, insomma gli schemi, i pattern delle condotte di un individuo estraibili dai suoi dati di posizionamento. Altro aspetto importante di questo sistema, che si chiama Ubico, è che non c'è nulla di installato sul dispositivo bersaglio, quindi questa tecnologia, a differenza di per esempio un malware di cui abbiamo parlato spesso come Pegasus di NSO Group o simili, non lascia tracce, al di là del fatto che non sia proprio alla portata di tutte e tutti diagnosticare la presenza di un Trojan sul proprio dispositivo. Ma Riccardo, ti chiederei di partire dal raccontarci un po' del funzionamento di Ubico, di Tyclub, correggimi poi sulla pronuncia, e soprattutto dello sfruttamento delle reti di telefonia mobile e via dicendo, perché sembra davvero una roba grossa.
Sì, Tyclub sostanzialmente ha noleggiato dei punti di accesso alla rete telefonica tramite operatori terzi che si trovano in aree, per esempio, del sud del Pacifico. Una volta che ha questo accesso, Tyclub è in grado di sfruttare una vulnerabilità dei sistemi di comunicazione telefonica, che oramai è una vulnerabilità nota da circa una decina d'anni, che ti permette sostanzialmente di inviare dei comandi alla rete telefonica, conoscendo un numero di telefono del target, del tuo obiettivo, e ricevere in cambio indietro le informazioni sulla posizione in cui si trova questo oggetto. Detto così può sembrare un po' strano, ma sostanzialmente questo tipo di servizio è quello che fanno tutti gli operatori telefonici legittimi, nel senso se io con un operatore telefonico italiano mi trovo in Francia, vado in roaming, vuol dire che la mia SIM si collega alle celle telefoniche di un operatore telefonico francese e i nostri due operatori telefonici devono comunicare, devono condividere queste informazioni sulla mia posizione, perché se il mio originario operatore italiano volesse inviarmi un SMS deve sapere su quale rete collegarsi, su quale rete inviarlo. Il problema di questa vulnerabilità è che una volta che un soggetto terzo, quindi in questo caso un'azienda che offre servizi di sorveglianza, ha l'accesso alla rete, può inviare dei messaggi che sembrano, può inviare delle richieste che sembrano richieste legittime. Non c'è modo di discernere se sia una richiesta legittima, per esempio, di un invio di SMS, quindi ha bisogno di sapere dove ti trovi, o se è una richiesta fatta da un'azienda di sorveglianza che vuole sapere dove ti trovi, non perché vuole
recapitarti un SMS,
ma perché ha bisogno di sapere la tua posizione. Il risultato è, come dicevi tu, che questo tipo di sorveglianza non lascia alcuna traccia sul dispositivo, quindi una persona che viene attaccata con questo sistema non si trova né una chiamata persa, né un SMS inviato, né alcun link, né il proprio cellulare crasha, non avviene nulla. Ma allo stesso tempo l'azienda scopre a quale cella telefonica è agganciato e dove si trova. Nella brochure di vendita di questo prodotto la descrizione è alquanto terrificante, perché si dice che è in grado di tracciare spostamenti di chiunque abbia un cellulare, sia che si trovi a pochi isolati di distanza, sia che si trovi in un altro continente, il che descrive la portata gigantesca di questo tipo di servizio.
Ecco, come ci hai raccontato, insomma, questa tecnologia di geolocalizzazione in realtà sembra abbastanza banale da un punto di vista tecnologico, nel senso che è un po' come se pingassero dove il tuo dispositivo in quel momento. È più che altro furbetta invece per quanto riguarda la capacità appunto di infiltrarsi nelle reti di telefonia globale. Insomma, consente poi di fornire, andando a vedere quali sono gli effetti, al cliente che la richieda, ad esempio le forze dell'ordine italiane, senza andare a scomodare i regimi autoritari con la patente di regime autoritario, a cui comunque offre anche i propri servizi, come vedremo, appunto consente di fornire la posizione dell'obiettivo in qualunque parte del mondo si trovi, ovviamente in qualunque parte coperta da reti di telefonia mobile. E a questo punto, proprio vista la dimensione extraterritoriale dello strumento, ti chiederei di approfondire due aspetti che mi sembrano importanti. In primis, il livello di autonomia che consente a questa tecnologia di bypassare le autorità del paese in cui si trova l'obiettivo, quindi di saltare il passaggio della rogatoria internazionale, cioè una sorta di attività, quella compiuta che sembra essere a cavallo tra l'extraterritorialità e l'extragiudizialità, che sono due concetti che possiamo mutuare un po' dal mondo degli attacchi dei droni statunitensi, ma che in questo caso viene normalizzato anche per indagini di polizia giudiziaria. In secondo luogo, forse ancora più inquietante, il fatto che queste aziende abbiano in potenza la possibilità di esercitare queste forme di sorveglianza a prescindere dalla richiesta di un apparato repressivo, nel senso loro hanno in potenza questo potere, questa possibilità, questa capacità. Ma partendo dalla prima questione, visto che sono già due domande abbastanza complesse, come sembra funzionare questo superamento della rogatoria internazionale?
Dunque, la rogatoria internazionale sostanzialmente obbliga, è uno strumento che permette a un paese di avviare delle indagini in un paese terzo, ovvero se le forze dell'ordine italiane dovessero aprire un'inchiesta e il soggetto al centro dell'inchiesta si trova in Francia, ovviamente non potrebbero agire autonomamente, ma dovrebbero agire in concerto con le autorità giudiziarie francesi, chiedere l'autorizzazione, chiedere che ci sia un aiuto. In questo caso però non c'è alcun bisogno di ricorrere a questo tipo di sistema, quindi a aprire una rogatoria, perché semplicemente essendo in possesso di un numero di telefono, con questo sistema, con questo prodotto ubiquo, è possibile ottenere l'informazione sulla posizione di questo soggetto. E qui si apre tanto uno scenario interessante, perché in realtà in questo caso c'è quindi una vera e propria raccolta di informazioni, perché se noi tramutassimo in maniera fisica, per renderlo più tangibile, quello che avviene con questo prodotto, sostanzialmente è come se ci fosse una raccolta dei dati tramite la rete telefonica su un paese terzo, come se io andassi lì e chiedessi alla cella telefonica: ok, ma questo numero è collegato qui da te? E quindi chiaramente starei in teoria violando tutti quanti i principi delle rogatorie internazionali. E questo questo è un aspetto. L'altro aspetto molto interessante riguardo l'utilizzo di questo sistema di geolocalizzazione è che abbiamo trovato traccia anche in Italia. Quindi questo pone alcuni dubbi, perché vuol dire che forse non sono le forze dell'ordine italiano ad utilizzarlo, perché noi dobbiamo sapere che in Italia le forze dell'ordine possono obbligare gli operatori telefonici italiani a svolgere quelle che sono le cosiddette prestazioni obbligatorie di giustizia, ovvero sono costretti, dietro pagamento di un compenso, a supportare l'autorità nelle loro attività. Questo cosa vuol dire? Che possono fornire per esempio i nostri tavolati telefonici o anche le informazioni sulle celle telefoniche a cui il nostro cellulare è collegato. Quindi già potrebbero sapere la posizione in cui ci troviamo. E questo aprirebbe anche un'ulteriore problematica, perché in Italia, per quanto riguarda il pedinamento elettronico, quindi pedinare qualcuno per sapere la sua posizione, si trova una zona un po' grigia, ovvero se è un pedinamento classico non c'è bisogno dell'autorizzazione di un giudice. Cioè, se ti devo attaccare il GPS sotto l'auto, questo tipo di pedinamento si può fare. Però un pedinamento fatto in quest'altro modo, quindi quello tramite il prodotto offerto da Tie Club e RCS, che introduce una raccolta di dati telematici, quindi c'è un'intrusione vera e propria, diciamo, nella rete telefonica, non è ben chiaro come sia normato. E quindi da questo punto di vista il quadro si complica notevolmente, si complica sia per l'utilizzo in Italia, ma si complica anche per la questione iniziale che dicevamo prima, perché ti permette di bypassare ogni tipo di rogatoria, ogni tipo di interpellanza dell'autorità giudiziaria del paese terzo. E il fatto che questo strumento possa colpire un cellulare che si trova grosso modo su tutto il continente, su qualsiasi continente, scusami, senza nessun tipo di controllo, chiaramente deve farci terrorizzare, deve preoccuparci moltissimo. Se vogliamo passare invece al secondo punto che dicevi.
Ma aspetta un attimo, perché su questa parte avrei ancora qualche domanda, visto che da un lato è emerso, come dicevi tu, il vuoto normativo che in qualche modo consente di attuare questo tipo di pratiche, ed è già un dato interessante perché rimanda un po' anche al discorso dei malware. C'è stata tutta una fase all'interno delle indagini di polizia giudiziaria in Italia in cui senza una normazione questi strumenti sono stati utilizzati, e poi di fatto quello che a cascata è avvenuto è stata una sanatoria del loro utilizzo. Ma l'aspetto ancora più interessante è che, così come descritto, sembra una perquisizione digitale di metadati in un paese terzo, cioè tu stai accedendo ai dati su una rete fuori dalla tua portata di giurisdizione nazionale, senza nessun tipo di contatto con le autorità locali?
Esatto, perché poi, se posso, nella descrizione che ho fatto inizialmente ho tralasciato alcuni dettagli tecnici, però quando si invia questo comando di richiesta della posizione, ovviamente insieme a questo vengono fornite altre informazioni, cioè dettagli sulla SIN e via dicendo. E quindi c'è una vera e propria raccolta di dati, e è dello stesso parere una ricerca che è stata pubblicata nei Paesi Bassi per conto del Ministero degli Esteri, in cui si chiedeva come questo tipo di tecnologie finiscono sotto il regolamento di export di tecnologie dual use, a duplice uso, e lì questo istituto con sede ad Amsterdam aveva valutato questo tipo di tecnologie come effettivamente delle tecnologie che fanno una raccolta di dati di telecomunicazioni. Quindi sì, ci sarebbe effettivamente una raccolta di questi dati, però chiaramente si stanno muovendo ancora i primi passi sull'analisi legale di questa tecnologia.
Sì, poi appunto, se da un lato è sempre interessante osservare come vengano sfruttati questi vuoti normativi per sviluppare nuove tecnologie in grado di abitarli, dall'altro sappiamo che quando avvengono le regolamentazioni di solito non sono mai particolarmente restrittive. Ci sarebbe poi da chiedersi anche quanto possano venire utilizzati però a processo questi dati in questa fase di vuoto normativo. Questo però ovviamente è qualcosa rispetto alla quale solo la giurisprudenza a venire potrà dirci qualcosa. Appunto, arrivando invece alla seconda questione, quella del potere in mano a questa azienda, a questo conglomerato di aziende, parlando di RCS, appunto, si tratta di un'azienda privata, un piccolo conglomerato di ditte del settore sorveglianza italiano che vende i propri servizi al di là di un prevedibile e prevedibilmente lasco e immagino molto ammiccante controllo da parte dei servizi segreti italiani, questo anche sarebbe poi da comprendere, ma immagino sia veramente complesso anche solo affacciarsi all'interno di quell'ambito. Come avete segnalato, vende in giro per il mondo. Non possiamo sapere se vende i propri servizi anche a privati, per esempio, oltre che ad attori repressivi. Pensiamo ad altre aziende del settore che hanno un duplice canale di marketing dei propri prodotti. Ma la questione che mi colpisce di più in termini politici, ma forse anche antropologici, è che questa azienda abbia il potere di controllare chi vuole, nel senso, proprio lei, a prescindere dal cliente, ha la possibilità di tracciare chiunque abbia una SIM in un telefono in giro per il mondo. E che questo sia normale, sia sostanzialmente accettato, pone qualche domanda, ecco.
Sì, qui ci sono sicuramente diversi aspetti. L'azienda continua a ribadire che vende solamente, unicamente a forze dell'ordine e agenzie intelligence, e al momento non ci sono prove che smentiscono queste affermazioni, quindi al primo momento dobbiamo fidarci di questo. Lo stesso tempo, però, come dici tu, questo sistema funziona a valle, nel senso che una volta che si entra in possesso di un numero di telefono si può ricostruire sia la posizione, ma, come offrono anche nel proprio prodotto, monitorando la posizione di una persona nell'arco di una giornata io scopro i suoi pattern, le sue abitudini giornaliere, dove si sposta, dove va e via dicendo. E chiaramente questa cosa ci deve far preoccupare ancora di più, perché se noi ipotizziamo che non sia RCS a venderlo a soggetti privati, questo tipo di vulnerabilità sono là fuori. L'accesso, trovare un operatore telefonico compiacente che ti permette di accedere alla rete e inviare questo tipo di richieste di localizzazione è molto alto. Anni addietro si trovavano sul forum nel dark web servizi che offrivano appunto questa cosa. C'era qualcuno che aveva un accesso a un operatore telefonico e per pochi dollari, una manciata di dollari, ti permetteva di localizzare una persona. E questo ha prodotto anche uno scenario nuovo, perché, come dicevo all'inizio, queste vulnerabilità sono vecchie una decina d'anni. Gli operatori di telefonia mondiale sanno che c'è questo problema. Alcuni hanno provato ad introdurre delle soluzioni, delle difese, dei firewall per i propri clienti, ma non tutti lo hanno fatto. E sostanzialmente il problema sembra essere troppo costoso da risolvere e chiaramente sembra esserci anche una mancanza di voglia di risolverlo. E giusto per non farci stare tranquilli, non è che questo tipo di vulnerabilità si trova solo in versioni di protocolli di comunicazione vecchi. Anche il 5G, si è visto, alcuni ricercatori hanno trovato, esistono vulnerabilità simili anche nel 5G, che in questo caso, come dicevo, abbiamo parlato solamente della localizzazione, però partendo da questo tipo di vulnerabilità ci si può costruire sopra e si potrebbe permettere ad esempio di intercettare SMS, intercettare persino telefonate e via dicendo. Quindi il quadro è chiaramente preoccupante. Se non è RCS a farlo, non escludo che ci siano altri attori, chissà, probabilmente anche in Italia, che con questo tipo di accessi fanno attività per conto dei privati.
Cioè, quindi diventare una sorta di IMSI catcher su grande scala, praticamente.
Esattamente. Sì, ci sono dei modi per bloccarlo, perché gli operatori telefonici potrebbero creare delle liste di blocco di operatori telefonici che sembrano dubbi o non del tutto legittimi. Però chiaramente non sei sicuro fino alla fine se effettivamente la richiesta che ti mandano è una richiesta per sorvegliarti o una richiesta legittima, perché deve chissà mandarti un SMS da parte di un servizio qualsiasi. Quindi è pure difficile dal lato di chi deve difendere le reti trovare la giusta soluzione per metterci una pezza.
Sì. Tra l'altro ho citato gli IMSI catcher senza spiegare che cosa sono, e non diamo per scontato che tutti lo sappiano. Sono degli strumenti che vengono posizionati fisicamente in delle aree di territorio interessate e che simulano una cellula di telefonia mobile, intercettando tutto quello che passa per quella cellula, per farla molto breve. E in questo caso loro si spacciano come fornitori, come provider di rete di telefonia mobile. Dove hanno acquistato le loro fette di rete?
Dunque, sono alcune isole nel sud del Pacifico, a est dell'Australia. C'erano alcune lì, e da lì facevano partire questi attacchi mirati per localizzare, e noi dai dati che abbiamo ottenuto abbiamo visto che questi attacchi erano diretti a reti telefoniche in Libia, Malesia, Pakistan, Nicaragua, Grecia, Portogallo, quindi ci sono anche paesi europei, oltre all'Italia. E poi abbiamo visto dei dati che sempre da queste isolette nel sud del Pacifico partivano anche delle vere e proprie, sembrano delle scansioni mondiali, nel senso che cercavano di vedere se le vulnerabilità esistessero sulle reti telefoniche di quasi ogni paese al mondo. Quindi c'è proprio questa, sembra proprio che stiano cercando di costruire maggiormente il proprio arsenale, nel senso di vedere ok, fino a dove possiamo spingerci, in quale altro stato possiamo penetrare e via dicendo.
Sì, abbastanza inquietante come scenario. Tra l'altro, appunto, ritorna la domanda: chi supervisiona questo tipo di aziende? Prima lo citavo un po' ironicamente, ma immagino che i servizi segreti italiani siano a conoscenza e abbiano uno sguardo, appunto, magari con dei gradienti di ammiccamento diversi, ma sicuramente sono a conoscenza dello sviluppo di questi sistemi. È da vedere quanto sia più o meno stringente il livello di supervisione, per capire concretamente, al di là di quello che dichiarano, cosa facciano, cosa possano fare. Ma anche il fatto che si conosca l'esistenza di strumenti di questo tipo, di aziende che li vendano, e non venga tematizzata la questione, è di per sé segnale di quanto l'industria della sorveglianza stia avanzando, stia estraendo profitti su un settore bieco come quello del controllo sociale esteso e subdolo, e tutto questo non acceda a una sfera pubblica, a una sfera di dibattito, a una sfera anche solo di conoscenza, se non grazie a inchieste come quella che avete fatto voi.
Sì, esattamente, anche perché noi ci auguriamo che con questa inchiesta La commissione del Parlamento europeo, PEGA, che si sta occupando del caso Pegasus, cerchi un po' di ampliare l'orizzonte, nel senso che sarebbe miope soffermarsi solamente sullo spyware Pegasus, tralasciando non solo tecnologie simili a questa, che sono diverse da uno spyware, ma anche tralasciando fette di mercato che sono interne all'Unione Europea, aziende europee che esportano queste tecnologie e che in questo momento la Commissione sta tenendo, diciamo, da parte, non sta indagando.
Avrei voluto proporti ancora qualche domanda e qualche riflessione, più che altro appunto sull'architettura aziendale di questo conglomerato della sorveglianza italiana, ma direi che possiamo rimandare a quando torneremo a parlare di RCS per approfondire appunto il suo malware Hermit, che, visto che non si fa mancare nulla all'interno del suo campionario, quindi direi che per oggi ti ringraziamo, invito nuovamente tutte le amiche e gli amici all'ascolto ad andare su IRP Media e leggersi la vostra inchiesta, e noi torniamo a parlarne appunto quando avrai tempo, magari già lunedì prossimo.
Volentieri, sì.
Grazie mille Riccardo.
Grazie a te.
Un abbraccio.
Un abbraccio, ciao.
Ciao.